Vergine concepita senza peccato, pregate per noi. Benvenuti a voi, qui convenuti questa sera nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata, per il secondo sabato mariano di questo nuovo ciclo dedicato quest'anno a titolo Un cammino di speranza con Maria. L'anno scorso abbiamo percorso un anno intero sull'anno della fede. Quest'anno un cammino di speranza con Maria. Un saluto grato a Radio Mater e a quanti vorranno partecipare con noi via radio ai nostri incontri mariani. Oggi dirige il nostro incontro il biblista monfortano Padre Alberto Valentini, professore della Pontificia Università Gregoriana e della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Egli è noto per le innumerevoli pubblicazioni che ha redatto per riviste, dizionari, collane specializzate e per la sua partecipazione qualificata a tanti qualificati convegni biblici e mariologici. Ha scritto, non basta la lista di tutti gli articoli e i testi che ha scritto, amo ricordare il suo recente, prezioso volume Maria secondo le scritture, figlia di Sion e madre del Signore, edizioni deoniane di Bologna 2007, splendida, possiamo dire non è raccolta ma quanto illustrazione di tutti i testi biblici. Ma ricordo con commosso affetto soprattutto la sua ininterrotta amicizia con noi per i sabati mariani, per i convegni di fine d'anno, ma i sabati mariani li abbiamo cominciati insieme 36 anni fa. E lì questa sera dunque ci svolge il tema la promessa e la speranza secondo le scritture. Padre Alberto, grazie. A te la parola.
Grazie. Faremo un'escursione nelle scritture in cerca dei sintomi e degli annunci di promesse e di speranze. La speranza è sempre legata a una promessa. E allora avremo da percorrere questo itinerario delle promesse di Dio e delle speranze di attesa del popolo. La speranza biblica non è un vago sentimento, una semplice tensione verso il futuro, verso un futuro migliore di fronte a un presente sottoposto a prove e contraddizioni. Questa è la speranza normale. Quella biblica invece è un protrarsi verso una pienezza non del tutto sconosciuta, di cui anzi possediamo già le primizie. Non ci potrebbe essere speranza senza l'esperienza della salvezza. La tensione verso il futuro è tipica ed è insita nella concezione del tempo di Israele, che è diviso fondamentalmente in due periodi. Questo tempo e il tempo futuro, gli ebrei dicono Haet Azè, questo tempo, e Haet Abba, il tempo che viene. Mentre il tempo presente è sottoposto alle tribolazioni, il tempo futuro, il tempo che viene, è visto addirittura idealizzato, pieno di speranza e di realizzazioni. Allora tutta la storia è un movimento verso questa pienezza del tempo, e Israele può essere definito il popolo della speranza, anzi, secondo Zaccaria 9,12, può essere chiamato il prigioniero della speranza. Lì si parla dei prigionieri della speranza, di quelli che sono incatenati, possiamo dire, alla speranza. È un tempo, quello della concezione biblica, non circolare, tempo circolare, quello che troviamo un po' nella storia corrente e che troviamo un po' anche in Coelet, non cambia nulla sotto il sole. Questa non è la visione biblica. Non è un tempo circolare ma lineare, in cui è fondamentale la mai interrotta azione di Dio che trasforma il vuoto scorrere del Cronos. Se avete visto, Cronos è rappresentato un po' come questo mondo rotondo così, ma poi come un anziano che lo porta sulle spalle, che significa che la vita è sempre quella, non cambia. Questa non è la concezione cristiana. La concezione lineare biblica, prima ancora che cristiana, è una concezione di novità continua. E il tempo non è più Cronos, che è monotono scorrere appunto degli eventi, ma diventa Kairos, e la radice dice chiaramente che qui c'è della gioia, c'è una prospettiva anche di grazia e di benedizione. Non a caso Maria viene chiamata con Jaire, gioisci. Kairos è il tempo stabilito da Dio per la sua salvezza, e tutta la storia è fatta di tanti kairoi e quindi di tante novità. Alla base della speranza biblica c'è dunque una storia, un intervento di Dio che non solo giustifica, ma impone, esige un atteggiamento e un cammino di speranza. La speranza è imprescindibile. A un popolo schiavo e senza prospettive di futuro, il Signore appare e prospetta una storia nuova, condotta e realizzata da Lui, ma con la collaborazione di Mosè e di tutto il popolo. Il futuro di liberazione è opera del Signore, ma anche della comunità di salvezza che agisce in sinergia con Lui. Vedete che non è un'attesa così passiva, tantomeno fatalistica, ma è qualcosa che va costruito in collaborazione con il Signore, che è il protagonista. Alla base della speranza biblica non c'è solo l'azione di Dio, ma questa azione è illuminata ed esplicitata dalla parola, in particolare da una parola di promessa che impegna Dio stesso, promessa, addirittura giuramento, soprattutto nelle promesse ad Abramo. Il Signore si impegna e quindi deve mantenere. La promessa di Dio, la liberazione e il cammino verso la terra sono gli archetipi della vita di Israele, di tutta la storia della salvezza, che avrà la sua pienezza e consumazione in Cristo, nel quale, come dice Paolo, 2 Corinzi 1,20, nel quale in Cristo tutte le promesse sono diventate sì. La speranza, allora, fondata sulla promessa, è la tensione che percorre tutta la storia biblica. Una parabola che si concluderà quando Dio sarà tutto in tutti, dando pieno e definitivo compimento a tutte le attese del suo popolo e del mondo. L'esperienza della liberazione diventa una categoria fondamentale ed una chiave ermeneutica per intendere tutto l'agire di Dio nella storia, che significa che alla base di tutto, di tutta la visione e della fede di Israele, c'è l'esperienza di essere salvati. Noi eravamo schiavi e il Signore ci ha salvati. Quindi l'Esodo è all'origine di tutto, di tutte le scritture e di tutta la fede di Israele. Allora questa esperienza viene proiettata già nella preistoria, nel racconto delle origini. Nonostante l'infedeltà e il peccato, c'è una prima promessa di vittoria e di futuro per il genere umano. E, dato significativo, questo annuncio viene connesso con la presenza di una donna. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Non c'è bisogno di ripetere che questo motivo è stato ripreso dalla tradizione cristiana fin dal 2 secolo, chi ha letto e sviluppato in chiave mariana appunto il motivo della promessa genesiaca. Il Dio liberatore presentato alle origini del mondo si rivelerà tale soprattutto nella storia salvifica, che inizia non a caso con l'uscita liberazione di Abramo dalla sua terra e con la promessa di una terra nuova e di una discendenza portatrice della benedizione per tutte le genti. Il cammino della speranza biblica inizia proprio con la promessa ad Abramo. Adesso qui abbiamo tutta una serie di testi e di promesse ripetute. Esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Ancora farò di te una nazione grande, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Qui all'inizio del capitolo 12, di nuovo nel capitolo 12, versetto 7, il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. E ancora, capitolo 15, tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gliel'accreditò come giustizia. E di nuovo, in quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo, e alleanza giuramento unilaterale, e alla tua discendenza io do questa terra dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. E la promessa non può essere smentita neppure dalla morte. Pensiamo a Genesi 22, sacrificio di Isacco. Anzi, attraverso la prova viene ribadita con più forza. Le parole del Signore sono le seguenti. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Qui ci sarebbe da leggere un commento del X secolo, che è chiamato il commento della liberazione, che dice: quando Israele si trova nella prova, e la prova estrema è stata di fronte al mare dei giunchi, in cui alle spalle aveva l'Egitto, che era deciso ad annientarlo, e davanti aveva il mare, e si trovò, dice il testo, non biblico, come una colomba che fugge dallo sparviero e va a cercare il suo nido e lì trova una serpe e non ha nessuna possibilità di essere salvo. Allora gridò al Signore, e se vedete il capitolo 14 dell'Esodo dirà: gridarono al Signore. E il testo biblico dice: ma perché gridate al Signore? E il commento dice: voi non dovete gridare al Signore, perché è mio dovere intervenire, perché l'ho giurato ad Abramo di fronte alla sua obbedienza e gli ho detto: quando i tuoi figli saranno in difficoltà sarà mio dovere intervenire. Quindi non dovete neppure pregarmi, perché per l'obbedienza di Abramo io sono impegnato a difendere tutti i suoi figli per sempre. Allora la prova non solo non impedisce la speranza, addirittura la prova della morte, ma dà una vita nuova. E ricordiamoci che il testo dice: Abramo e il figlio andarono verso la montagna e i servi risposero: adesso andiamo, poi ritorneremo assieme, io e il bambino, sapendo che Dio era capace di riconsegnarglielo, di restituirglielo vivo. Allora, la promessa e la conseguente speranza sono rinnovate ad Isacco, cui viene ripetuto l'annuncio fatto ad Abramo: renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra si diranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che gli avevo prescritto. Ancora, Abramo, Isacco e Giacobbe sono indicati come i padri e portatori della promessa. Di essi il Signore si ricorda per intervenire a favore del suo popolo. Importante in questa linea è la promessa patriarcale che troviamo in Genesi 49, 10, rivolta a Giuda. Giacobbe benedice tutti i suoi figli, la benedizione di Giuda è quella più significativa per il messianismo, e dice: «Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli». Proseguendo nel tempo, la promessa si storicizza e si concentra su una figura particolare. Avrete notato, e questo colpisce, che il Vangelo di Matteo, versetto 1, capitolo 1, versetto 1, comincia con Genesi, origine di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E istintivamente ci si domanda, ma perché dice prima figlio di Davide, non prima figlio di Abramo? Tenendo conto che poi la genealogia parte effettivamente da Abramo. Allora, l'intestazione della genealogia, che comincia con figlio di Davide, indica che l'attesa messianica ormai si concentra sul figlio di Jesse e deriva dalla promessa di Dio a Davide riferita dal profeta Natan. «Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te». E renderò stabile il suo regno, egli edificherà una casa al mio nome, e lo renderò stabile, io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Qui siamo nel secondo libro di Samuele, capitolo settimo, che trova un parallelo nel primo libro delle Cronache, capitolo 17, quindi 2 Samuele 7 e primo Cronache 17. È un annuncio di fondamentale importanza, insistentemente rievocato nella storia del popolo di Dio e ripreso in particolare nei Salmi 89, che sono salmi rivolti a Davide, e 132. Sentiamoli. «Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono». E ancora: «Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro, il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono». La promessa di Dio non riguarda soltanto l'immediato successore di Davide, cioè Salomone, ma assicura la stabilità della casa regno di Davide fino ad un lontano avvenire. L'oracolo è all'origine di un messianismo regale davidico che verrà ripreso in salmi come il Salmo 2, dove si parla della regalità di colui che dovrà regnare, e Salmo 110 sul sacerdote, e poi viene ripreso nel Nuovo Testamento, che presenterà in Gesù la realizzazione di questa figura. Qui dobbiamo pensare soprattutto a Matteo 1-2 in maniera esplicita e Luca 1 in maniera implicita per certi versi, ma esplicita anche se lui non cita il testo in maniera diretta. Nel corso delle generazioni della discendenza di Davide avviene un'importante ripresa del motivo della promessa, ma con un significativo riferimento non ad un uomo, ma a una donna. Di fronte all'incredulità di Acaz, è Dio stesso che rinnova la promessa. È un oracolo che ancora in Matteo 1, 22, 23 e indirettamente in Luca 1, 32, 33 viene ripreso e sarà una preziosissima conferma della nascita virginale di Cristo. Riascoltiamo il noto testo di Isaia. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore. Qui abbiamo l'infedeltà di chi non si fida del Signore. Allora è il Signore stesso che interviene. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Lo stesso Isaia, nel libretto detto dell'Emanuele, questa citazione fatta nel capitolo 7 di Isaia, versetto 15, ma c'è il libretto dell'Emanuele, sempre di Isaia, che abbraccia i capitoli da 6 fino a 12, è chiamato il libretto dell'Emanuele. Ebbene, continuando, all'interno di questo libretto abbiamo nel capitolo 9, all'inizio, il testo che sentiremo come prima lettura la notte di Natale. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere, il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide il suo regno. E ancora, questo era l'inizio del capitolo 9, nel capitolo 11, all'inizio, un testo celeberrimo, dice: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. La promessa e la speranza da Abramo a Davide seguono un movimento ascensionale verso la pienezza, cioè partendo da Abramo si cammina verso una manifestazione di grandezza, la massima grandezza e sviluppo del regno di Israele si ha con l'impero davidico, siamo nell'undicesimo secolo avanti Cristo, dice la massima espansione, però in maniera impressionante a partire da Davide c'è una decadenza che porta fino alla deportazione a Babilonia. Vediamo qui, da Davide alla deportazione a Babilonia, con l'eccezione dei re, due santi re sono Ezechia e Giosia, per il resto è una storia di progressiva decadenza e di continua infedeltà. La speranza è sempre più minacciata fino alla tragedia della deportazione e alla scomparsa del regno davidico, che portava le promesse, con l'impressione generalizzata del non compimento della promessa di Dio. Ma il Signore, che mediante i profeti aveva ripetutamente, insistentemente, con premura messo in guardia dalla catastrofe con oracoli che si chiamano di sciagura e di condanna, adesso che il disastro si è compiuto, lui è il primo a rianimare la speranza attraverso i canti di liberazione del Deutero Isaia, che annuncia un nuovo esodo più glorioso del primo. Il libro del Deutero Isaia inizia con le parole ben note: consolate, consolate il mio popolo, gridate al cuore di Gerusalemme, è finita la sua schiavitù. E poi continua: aprite una strada, proprio perché ci deve essere un nuovo esodo. E si conclude questo libro del Deutero Isaia nel capitolo 55. Noi normalmente diciamo: come la pioggia e la neve scende dal cielo e non vi ritorna senza aver compiuto, e ci fermiamo lì. Invece bisogna concludere con le parole che seguono, perché si dice come, ma si aspetta poi l'effettiva realizzazione. Le parole conclusive sono queste del libro: erano in esilio, non avevano nessuna speranza di ritornare. All'inizio si dice: consolate il mio popolo, aprite una strada perché il mio popolo ritorni. La speranza è compiuta con queste parole: voi dunque, ed è la conclusione del Deutero Isaia, voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. Al vostro passaggio tutta la creazione tripudierà, le montagne batteranno le mani, gli alberi della foresta esulteranno, perché il Signore ha compiuto queste cose che erano viste impossibili e incredibili. Ugualmente il profeta Ezechiele, che vide proprio durante l'esilio, dopo aver presentato l'allontanarsi di Dio dal Tempio e dalla città di Gerusalemme nella parte iniziale del libro, in conclusione, nei capitoli 40-48, mette sotto i nostri occhi la splendida visione del nuovo Tempio e della città rinnovata. Tale restaurazione avverrà grazie alla promessa e al dono dello Spirito. Ricordate Ezechiele 36, 24, 28, li radunerò ad ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo, vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati, allora avrete un cuore nuovo, uno spirito nuovo, sarete fedeli. questo è capitolo 36, capitolo 37, le ossa aride che rivivono e diventano un esercito poderoso, pronto a marciare, ma insieme con Ezechiele c'era il profeta che lo ha preceduto, uno dei più grandi in assoluto, Geremia, che ha visto il popolo andare in esilio, e lui stesso ha fatto un po' in parte l'esperienza del popolo, che ormai aveva finito un po' umanamente la sua storia. Allora Geremia aveva annunciato nel capitolo 31, i versetti da 31 a 34, una nuova alleanza, dove si sarà tutti fedeli perché il Signore metterà la sua legge nel cuore e tutti diranno sì, e allora le speranze si compiranno e nei secoli futuri, dice, ci sarà un'alleanza nuova in cui tutti quanti sperimenteranno il compimento delle promesse di Dio. Con la scomparsa della monarchia, questo è avvenuto nel 587, ci sono state due deportazioni, la prima nel 597, l'altra nel 587-86, e l'esilio è durato fino al 538. Allora, con la scomparsa della monarchia e il succedersi delle dominazioni straniere, la speranza della restaurazione del regno è proiettata verso la fine dei tempi. Ecco, sia Geremia sia Ezechiele ormai guardano verso la fine dei tempi. E la figura del re discendente davidico si trasforma in quella di un re ideale. Ma il connotato davidico di tale personaggio resta presente, data la ricchezza dei testi biblici tradizionali, il cui influsso è costantemente presente ed efficace. La promessa speranza del discendente davidico escatologico e della nuova alleanza con il dono dello Spirito effuso su ogni creatura, insieme con le molteplici attese apocalittiche, accompagna ormai il cammino dell'Israele del dopo esilio. Allora giungiamo al compimento. Quando giunge la pienezza dei tempi, la promessa di Dio e la speranza di Israele trovano definitivo compimento, ma in maniera nuova e imprevedibile. Voi sapete che tra Israele e la Chiesa, se vogliamo tra Antico e Nuovo Testamento, c'è un rapporto di continuità, un rapporto di armonia, ma anche un rapporto di superamento e di novità. Ed ecco qui, nella pienezza di tempi, il discendente davidico non è più un semplice principe, non è più un personaggio idealizzato, ma è lo stesso figlio di Dio. E qui abbiamo il testo celebre di Galati 4:4-7. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò non suo figlio, perché figlio di Dio è un termine abbastanza generico e universale, ma il suo figlio, che ha un senso forte. E qui trasformò tutta l'attesa in una novità. Quelle che erano schiavi e non possedevano l'eredità, benché fossero chiamate l'eredità, diventano liberi ed eredi. E poi lo stesso Dio che ha mandato il suo figlio manderà il suo spirito. Questo lo troviamo nel versetto 6, sempre del capitolo 4, manda il suo spirito nei nostri cuori che grida Abba e che dà l'esperienza della figliolanza divina, l'esperienza e il suggello di ciò che ha operato il Cristo. La continuità dell'attesa di Israele e la novità neotestamentaria del compimento di tale speranza sono espressi in maniera privilegiata nell'annuncio a Maria. Abbiamo detto che tutta la speranza parlava del discendente davidico, a un certo punto anche idealizzato, ma era un personaggio umano, anche se grandioso. Nel Nuovo Testamento c'è la rivelazione che si tratta del figlio di Dio. Allora, nell'annuncio a Maria, notate, abbiamo tutte e due queste visioni. Nel capitolo primo di Luca, i versetti 32 e 33, dice: egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Ecco, questo è discendente di Davide, il principe della casa di Davide. Versetto 35, lo Spirito verrà su di te, quel che nascerà sarà santo, figlio di Dio. Ecco il senso forte di figlio di Dio. Nei versetti, ripeto, 32 e 33, c'è il discendente davidico, secondo l'attesa di Israele, l'attesa storica. Nel versetto 35 c'è la novità assoluta, la rivelazione neotestamentaria. E Geremia diceva ci sarà la nuova alleanza, è stato scritto autorevolmente, la nuova alleanza è quella che Ezechiele precisa, quella dello Spirito Santo, la nuova alleanza si inaugura quando lo Spirito Santo discende sulla Vergine Maria. Già Leone Magno diceva non c'era ancora il Nuovo Testamento perché lo Spirito non era ancora disceso sulla Vergine Maria. Con la venuta dello Spirito su Maria si compiono gli annunci profetici e la speranza di Israele trova la sua pienezza. In lei si compiono le promesse. E notate che lo stesso versetto, Luca 1,35, che inaugura il Nuovo Testamento con la venuta dello Spirito, lo Spirito verrà su di te e quel che nascerà sarà santo, figlio di Dio, lo stesso versetto si avrà all'inizio della Chiesa, in Atti 1,8. Lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. La nuova alleanza si inaugura in Maria e si compie nella Chiesa, sempre per opera dello Spirito, e Maria è la primizia, l'iniziatrice del compimento delle promesse di Dio che poi si realizzeranno in pienezza nella Chiesa. Allora la promessa fatta ad Abramo e la sua discendenza finalmente trova compimento nella Vergine che genera il Figlio di Dio, portatore della benedizione di tutte le genti. La continuità tra la discendenza davidica e Maria è ben espressa, come si è visto, dalla figura della Vergine che concepirà e partorirà un figlio, continuità messa in luce da Matteo e anche da Luca. Tutti e due gli evangelisti nei racconti dell'infanzia mettono in luce questa novità nella nascita virginale da Maria. Vorrei a questo punto sottolineare la continuità tra la figura di Maria e quella di Abramo. Con Abramo inizia il cammino della promessa e della speranza, con Maria si ha la fase finale della promessa, della speranza e del compimento. La chiamata di Abramo e il suo ruolo presentano diversi punti di contatto con la vocazione di Maria, nella quale si realizza una specie di ricapitolazione della figura del patriarca, cioè Maria ricapitola in qualche modo la figura del patriarca in chiave maggiore, come il Nuovo Testamento è pienezza nei confronti dell'Antico, ovviamente con differenze significative. L'Antico Testamento si inaugura e si svolge sotto il segno della fede di un uomo che si presenta quale personalità corporativa, cioè le sue scelte inglobano tutto il suo popolo. Per la fede di Abramo la benedizione discenderà e raggiungerà tutto il popolo, in quanto ingloba nel suo atto di fede tutti i suoi discendenti. Il Nuovo Testamento inizia con la fede incondizionata ad una donna, la quale realizza a sua volta la figura della personalità corporativa. Per il suo sì, tutti saranno benedetti in Cristo. Se nel primo caso c'è l'iniziativa di Dio, la sua chiamata, la sua promessa e assistenza, nel Nuovo Testamento tali elementi sono ancora più marcati. Nella vocazione di Maria è in atto la grazia di Dio allo stato puro, cui corrisponde una fede assoluta e radicale nella parola e nella potenza del Signore. Ad Abramo è donato prodigiosamente un figlio, portatore della promessa e della benedizione delle genti. A Maria viene dato in maniera ancora più prodigiosa un figlio, il figlio stesso di Dio, nel quale si compiono definitivamente e pienamente le promesse. Ad Abramo viene chiesto il sacrificio del figlio, poi risparmiato. Per la sua fede e obbedienza, egli è nuovamente benedetto e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Riascoltiamole le parole. Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. A Maria è richiesto il sacrificio del figlio donatole dall'Altissimo, ed ella, con la medesima fede con cui lo aveva accolto, lo offre per la salvezza di tutti. Per questo Maria è benedetta più di tutte le donne, Luca 1,42. Per la sua fede la benedizione di Dio raggiungerà tutte le genti. La figura e l'intercessione di Abramo, padre dei credenti, accompagnano il cammino del popolo di Dio fino all'ingresso nella vita futura. La figura di Maria, madre di tutti i figli di Dio, veglia sul cammino dei credenti fino alla pienezza del regno. In questa luce si comprendono bene i testi conciliari, cito i numeri 65 e 68. Mentre la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine quella perfezione che la rende senza macchie e senza ruga, i fedeli del Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità per la vittoria sul peccato, e per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. La Chiesa, pensando a lei con pietà filiale, contemplandola alla luce del Verbo fatto uomo, con venerazione penetra più profondamente nel supremo mistero dell'Incarnazione e si va ogni or più conformando al suo sposo, Lumen Gentium 65. Sentiamo anche il numero 68. La madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata e quindi partecipe della speranza escatologica, costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. In lei la promessa di Dio e la speranza sono veramente e definitivamente compiute, mentre in noi continua l'attesa, pur possedendo già le primizie della gloria contenute in quell'espressione bellissima di Colossesi 1,27. Noi non abbiamo ancora la pienezza, ma c'è già Cristo in voi, speranza della gloria. Cristo in voi, speranza della gloria, è la sintesi di tutto il messaggio. Tali primizie della gloria sono mirabilmente scritte nel mistero dell'Immacolata Concezione, che abbiamo la gioia di celebrare domani, in cui contempliamo la preparazione radicale alla venuta del Salvatore e il felice esordio della Chiesa senza macchia e senza ruga. Ancora una volta, in Maria inizia quello che sarà di tutta la Chiesa. In lei si compie la gloria futura di tutti noi. Grazie.
Grazie a Padre Alberto per questo percorso storico che ci fa capire in profondità, partendo proprio dalla Genesi, il significato della speranza e il cammino della speranza cristiana o della speranza rivelata, Antico Testamento e Nuovo Testamento. Naturalmente questo cammino è centrato, focalizzato in Cristo Signore, che è la nostra speranza. Speranza della gloria, ma anche la nostra speranza nella vita presente. Maria è il punto, per così dire, di mediazione tra l'antica e la nuova alleanza. Ha accennato un testo che è del Concilio. In lei si compiono i tempi e dopo la lunga attesa si inaugura la nuova economia, quando il Figlio di Dio, prendendo da lei carne umana, coi misteri della sua carne, redime il genere umano, Lumen Gentium 55. Questo voi capite allora che siamo nel cuore Io ringrazio Padre Alberto di questo che fa il fondamento della speranza. Come possiamo parlare in questa nostra, in questi incontri del sabato, di un cammino di speranza se non guardiamo come si è realizzato ieri, come si è centralizzato e compiuto, specialmente in Cristo e nella Vergine benedetta con Abramo, Maria, eccetera, questi grandi punti di riferimento, e come perciò continuerà nella Chiesa e anche attraverso di noi lungo il cammino del tempo e dei secoli, sempre in apertura, non ciclicamente, sempre in più, sempre verso la pienezza, perché la gloria che attendiamo con la speranza, siamo diventati salvi nella speranza, sarà la pienezza ultima del progetto di Dio anche per noi. Dunque un cammino di speranza che si concluderà nella pienezza assoluta della gloria e della gioia. Qualche vostra domanda a Padre Alberto, il quale la scrittura la possiede così, conosce da cima a fondo tutti i testi, anzi i testi ce li ha citati un po' quasi come fosse la sua normalità di parlare, ecco, e noi fossimo altrettanto normali nell'ascoltare, mentre forse non è proprio del tutto così, per lui sì, per noi forse no. E allora ecco, qualche domanda di chiarificazione potrebbe essere utile. Posso accennare un elemento solo, Alberto? E la Madonna ha avuto speranza. Sto col Papa Benedetto XVI nella sua, ma diverse volte, in diversi testi, ma soprattutto nella enciclica Spe Salvi, Salvi nella speranza, nella quale un giorno avremo tempo di soffermarci lungamente. Spe Salvi chiude con una preghiera a Maria. Una preghiera a Maria che percorre, per così dire, la sua vita nella luce della speranza. La chiama stella della speranza, no? Ma percorre la sua vita. E sapete dove la vede, soprattutto nella speranza? Ai piedi della croce. Ai piedi della croce è come dicevi prima dell'esilio di Babilonia. Sembra tutto finito. La dinastia davidica è chiusa, dunque le parole di Dio non si realizzano, le vogliamo interpretare in altra forma, dunque Dio ha fallito, e il Papa nostro risponde: Dio non fallisce. Parla anche dell'Immacolata. Dio non ha fallito, e la Vergine Immacolata è il resto di Israele che vive ai piedi della croce, è lei che deve sperare. Cosa le viene in mente per sperare? Le viene in mente l'annuncio dell'angelo che era proiettato verso la speranza. Non temere Maria. Questo non temere Maria è dire: stai tranquilla, è lo stesso nonostante le cose siano tutte a rovescio, quando sembra tutto fallito. Quando pare dunque che la speranza sia crollata e che Dio abbia in certo qual modo fallito proprio, dimenticando le sue parole, ecco allora l'annuncio dell'angelo che ritorna: non temere Maria, non temere. È dunque una sicurezza psicologica e anche nostra personale che deve darci il coraggio. Anche quando sembra tutto rovescio e distrutto, non temere, perché ciò che Dio ha detto, certo, come ha detto e più ancora, si compirà. La speranza avrà il suo esito finale. Stupendo. Benedetto XVI.
C'è una corrispondenza molto interessante. Nell'Annunciazione l'angelo dice a Maria: nulla è impossibile a Dio. In greco c'è adunaton, che vuol dire non possibile, ma nulla è impossibile, vuol dire tutto è possibile. E si rifà questo testo a Romani 4, 20, 21, dove si dice Abramo credette contro ogni speranza, sapendo che Dio era dynatos, aveva la capacità di fare ciò che aveva promesso, e poi cita la risurrezione, era capace di rendere il figlio vivo. Quindi è chiaramente una fede che va contro la morte, vince la morte. Allora Abramo credette che Dio aveva la forza, era dynatos, aveva la capacità di dare la vita anche dove c'era la morte. A Maria si dice non temere, perché nulla è adynaton, nulla è impossibile a Dio. Quindi questo parallelismo Abramo-Maria è iscritto nelle scritture, non potrebbe essere diversamente, perché lo stesso schema che all'origine è delle scritture, della storia della salvezza, è il medesimo schema che si ha nella pienezza della storia della salvezza. E in Maria si ha la pienezza, mentre in Abramo si ha l'inizio di questa fede e di questa speranza contro ogni speranza, di fronte alla morte, proclamare la vittoria e la risurrezione. È molto importante quel fatto lì. Abramo credette che Dio era capace di fare tutto. Maria è invitata a credere, perché a Maria, a Dio nulla è impossibile, quindi deve credere con lo stesso atteggiamento di Abramo. Sì.
E anche Sara, Sì. E Sara è stata messa in causa perché rideva, poveretta.
Sì, ma la cosa che colpisce, le figure bibliche femminili sono tante, ma le affinità sono soprattutto con Abramo. Ma qui poi c'è la novità, perché nel Nuovo Testamento c'è una donna? Tutta la storia riparte da una donna.
Aspetta, dice,
questo è un motivo da sviluppare.
E perché, dicevi?
Il motivo è la creazione nuova. Riparte dagli ultimi, proprio dai più piccoli. E basta vedere il parallelismo, dato che Luca stesso fa il parallelismo tra Zaccaria e Maria. Di Zaccaria fa una serie di elogi, era sacerdote, stava nel Tempio a Gerusalemme, era anziano, era un patriarca, tutti gli elogi così. Di Maria non si dice nulla. Tutto quello che ha è pura grazia che scende verticalmente dall'alto. In Maria c'è la creazione nuova che si inaugura. Prima c'era la storia umana che era assunta, adesso qui è la storia di Dio che verticalmente fa irruzione nella nostra storia, e in Maria abbiamo questo. E qui anche la figura della donna attinge veramente dignità assoluta nel Nuovo Testamento, già anche nell'Antico Testamento, ma qui è in Cristo che si hanno i connotati della creatura nuova e che ha l'immagine della donna prototipica in certo senso.
Qualche domanda? Io penso che la Madonna non è soltanto segno di speranza e di consolazione, anche lei deve sperare. Proprio stando al testo di San Luca, proprio alla promessa davidica, che cosa dice l'angelo a Maria? Il Signore Dio, lo possiamo ripetere a memoria insieme, il Signore Dio le darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ti rivedo quando? E il regno non è ancora arrivato. Non ancora vediamo che tutte le cose sono state sottomesse a Cristo, dice San Paolo, no? Quindi le cose camminano come sempre. Anche lei con noi sta camminando la grande speranza dell'ultimo compimento. E il suo regno non avrà fine. Quando egli ha soggettato a sé tutte le cose, consegnerà il regno al Padre, perché Dio sia tutto in tutti. E quindi il cammino della speranza, vieni, è così bello.
È vero, Maria è stata una persona del paese, nata così, ma però Maria stava preservata del peccato, è stata concepita senza peccato originale, non è così? E allora noi siamo più protesi a cadere, a dire no, che so io. C'è molta differenza fra Maria e noi, perché Maria è stata concepita senza peccato. No? Come è, padre, questo?
non dobbiamo insistere troppo su queste differenze, perché la grazia di Maria è la grazia battesimale di tutti noi. Ognuno di noi ha una vocazione e le vocazioni non si confrontano. E Teresa de Lisieux ha un paragone molto eloquente, dice: ma secondo voi è più pieno un bicchiere o un ditale? Quando sono pieni, sono pieni. Allora, Maria ha risposto in proporzione alla grazia che ha ricevuto, noi rispondiamo in proporzione alla grazia che riceviamo, ma tutte e due sono piene le grazie, perché nel battesimo siamo davvero creature nuove, siamo persone rigenerate e siamo santi per grazia, prima che santi per vocazione. In quanto santi per grazia siamo uguali a Maria, assolutamente, la grazia di Dio è quella. È quella, perché la grazia di Dio non è una cosa, è la comunione intima col Signore, è una creatura, quando è rigenerata, è tu sei mio figlio, l'amatissimo, io oggi ti ho generato, abbiamo questo. Poi ognuno di noi ha la sua vocazione, c'è il santo grande, il santo piccolo, la santa grande, il santo piccolo, ma tutti sono chiamati a rispondere alla loro vocazione. La santità non è di qualcuno, di tutti, ma è la vocazione di tutti. E per cui, non a caso, tutto il Nuovo Testamento chiama i credenti, appena convertiti dal paganesimo, li chiama i santi. Allora, siccome spesso ci si appella un po' a quella differenza, io non insisterei sulla differenza, ma insisterei su quello che fa il Signore, l'opera di Dio. La grazia di Dio è uguale per tutti, anche se la dimensione... Ecco, la potenza dello Spirito agisce in tutti noi. Allora ognuno secondo la sua misura renda gloria al Signore con la sua vita.
Ma forse da questa parte è l'obiezione comune che sentiamo dire da tutti: ma lei era immacolata?
Sì, sì.
Spontaneo viene: ma lei era l'immacolata? Ma lei è la madre di Dio? Io invece, poveretto e poveretta che sono, cosa vuoi che sia? È normale per me che venir meno, sì. È normale anche cadere.
Perché?
Ma dico, ma è normale sentire questo? Ora, naturalmente ci risponde Padre Alberto, giusto, che viene dato a ciascuno secondo la misura della grazia di Cristo, ma è secondo anche la missione che ciascuno ha nel corpo di Cristo e nella Chiesa, no? Purché c'è l'altra parte, e allora l'altra parte è diversa, e si chiama la volontà libera dell'uomo. Fino a quando allora noi ci impegniamo liberamente come Maria in totalità? Perché nessuno, secondo me, è stato provato, eccetto Gesù e insieme con lui, come Maria. Reso perfetto il Figlio nelle sofferenze e nell'obbedienza fino alla morte di croce, resa perfetta la Madre, non nell'Immacolata Concezione, ma fino all'obbedienza della croce e oltre, fino alla totale donazione di sé. E allora tu, che hai fatto uno studio splendido, tu mi dici che il Vangelo di Giovanni si ricapitola nella consegna bilaterale di Cristo, che dà la madre al discepolo e del discepolo alla madre. Padre Alberto, spendi una parola su questo vertice del Vangelo di Giovanni.
Sì, lo scopo del Vangelo di Giovanni è di radunare i figli di Dio che erano dispersi. Tutta la tradizione biblica... Lo scopo del Vangelo di Giovanni è di radunare i figli di Dio che erano dispersi. Il Deutero Isaia in particolare dice che ritorneranno tutti i figli di Israele. Anche il capitolo 60, 61 e 62 di Isaia dice che saranno ricondotti a Gerusalemme. Il compito di Gesù era proprio questo, di riportare a Gerusalemme madre, tutti i figli che erano dispersi. Il capitolo 11 di San Giovanni, i versetti 51-52, si dice: siccome andavano da Lazzaro tutti quanti, allora erano preoccupati che credessero tutti, avevano deciso di uccidere di nuovo Lazzaro. E il sommo sacerdote Caifa dice: è meglio che muoia uno piuttosto che perisca tutta la nazione. E siccome San Giovanni commenta sempre, o lui stesso fa commentare dai vari personaggi le espressioni che sono dette, dice così: questo lo disse non da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma per radunare tutti i figli di Dio che erano dispersi. Sulla croce ci sono cinque grandi scene, nel capitolo 19 di San Luca, dal versetto 19 fino a 37, ci sono queste cinque scene. La prima è il titolo sulla croce: lui è il re dei giudei, che deve essere conosciuta da tutti, scritta in greco, ebraico e latino, tutto il mondo deve sapere che il re è lui, mentre è condannato è lui il re intronizzato. La seconda scena è quella della tunica indivisa: il popolo di Dio deve essere indiviso, non ci deve essere nessuna frattura, tutto il popolo deve essere radunato. La terza scena è proprio l'affidamento alla madre del popolo radunato. La quarta scena è il dono dello Spirito Santo, che ormai è l'anima della comunità. E la quinta scena è il sangue e l'acqua che escono dal costato di Cristo e che sono i sacramenti che formano la Chiesa. Allora, Cristo ha dato la sua vita per radunare tutti i figli di Dio che erano dispersi. Prima abbiamo citato Ezechiele: vi radunerò da ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo, vi aspergerò con acqua pura. Questo era il sogno dei profeti, che il popolo di Dio fosse radunato nella sua terra e che Gerusalemme, la madre dei figli di Dio, gioisse del ritorno di tutti i suoi figli. Pensate per esempio a Isaia 47-48, quando si allarga la tenda, sposta i pioli perché ci sia posto, e dicono: fatti più in là, perché io ci sto stretto in questa tenda. Deve essere allargata perché tutti i figli di Dio devono tornare. Quando tutti i figli di Dio sono radunati dal sacrificio di Cristo, devono essere riconsegnate a Gerusalemme madre, e lì vengono affidati a Maria, che è l'immagine di Gerusalemme che accoglie i suoi figli ormai radunati. E il discepolo amato è l'immagine di tutti i figli di Dio che sono stati redenti, dei figli di Dio che sono stati riconciliati e che vengono affidati alla madre Maria. Allora qui il dono del discepolo a Maria e di Maria al discepolo non è qualcosa di aggiunto o di secondario. E io qui aggiungo: l'affidamento a consacrazione a Maria non la facciamo noi, è stata fatta dal Cristo per tutti, ed è stata fatta sulla croce nel momento supremo. L'affidamento alla Vergine fa parte del testamento del Maestro, è il dono testamentario del Maestro. E quindi l'affidamento a consacrazione è fatta già per tutti quanti, noi abbiamo solo da prenderne coscienza, di appropriarcene abbiamo il dovere. E questa consacrazione non è, come si dice continuamente, un atto devozionale. Questa consacrazione fa parte del mistero della Pasqua ed è un atto eminentemente liturgico. Nella liturgia bisogna celebrare l'affidamento a consacrazione a Maria, perché proprio nella liturgia, nella Pasqua, il Cristo ha fatto questo affidamento e noi lì dobbiamo recuperarlo. Ma queste cose non si dicono mai, perché si dice è una devozione, qualcosa di paraliturgico al massimo. Invece è eminentemente liturgico, e non c'è nessuna persona credente che non sia stata affidata a Maria, a meno che non faccia parte del discepolo amato, dei discepoli amati. Va bene.
Grazie Padre Alberto. Dato che si parla un momento dell'affidamento, scusate, dice il Papa Beato Giovanni Paolo II nella enciclica sull'Eucaristia, che in ogni celebrazione eucaristica si rinnova questo affidamento, e perciò ogni santa messa che noi cui partecipiamo rinnova per noi, e noi dovremmo rinnovare questa reciprocità con Maria, in modo tale da poterla avere per madre e da essere nella Chiesa il suo figlio, il Cristo, l'unico figlio che lei ha generato e che ha donato al mondo per noi. Grazie Padre Alberto. Allora la prossima sabato dovremo cercare di fare qualche cosa. Noi ci mettiamo un angolino lì, ma il sabato prossimo ci sarà un cardinale che viene, è il cardinale Angelo Amato, il quale è prefetto della Congregazione dei Santi, e ci parlerà appunto i santi portatori di speranza. È importante questo, i santi portatori di speranza. Anche Papa Benedetto ne ha parlato. Abbiamo bisogno di cose concrete e vicine, dice, per andare avanti, no? I nostri esempi, eccetera. I santi portatori di speranza. A sabato prossimo, adesso la celebrazione vigiliare dell'Immacolata.